diciamo subito che è un problema reale. Oggi si usa dire che siamo in un flusso continuo di comunicazione, e bisogna anche riconoscere che il guaio è che non tutto è distinguibile per la sua qualità. Certo, se si va nello specifico della ricerca, è importante sapere, per così dire, dove andare, cioè in quale, usiamo pure il linguaggio metaforico di alcuni social network, in quale stanza entrare, rientrare nelle stanze giuste. E non basta evidentemente parlare di quantità, perché la quantità non è ancora tutto, secondo me. Bisogna piuttosto, ecco, io sono di questa idea, in partenza rendere più forte, più consistente il soggetto della ricerca. E qui posso magari dirvi le cose parlando della mia esperienza di dottorato in teologia all'inizio. Io avevo scelto di studiare, ecco, i testi di un autore medievale, che è un latino molto difficile. E avevo la fortuna che la bibliografia era poca, quindi potevo puntare tutte le mie forze, è un mio punto di forza, sull'analisi del testo. Proprio in quegli anni usciva dall'Università di Lovanio, siamo nel web 1.0, un lavoro di indicizzazione dei lemmi fantastico. E io mi ricordo che a quel tempo discussi molto con il mio relatore, il quale mi disse: guarda che, e questo mi ha sempre aiutato, conoscere un testo è come conoscere una persona, non la conosci alla prima lettura, al primo incontro, devi, per così dire, entrare nel testo in qualche modo cercando anche di ripercorrere quella che è stata la sua genesi. Quindi, per esempio, io ho composto un po' alla volta una biobibliografia del mio autore, ho letto gli autori che lui leggeva, se andava nei padri latini, eccetera, ho veramente acquisito un po', diciamo, il suo linguaggio, mi sono abituato per mesi a consultare solo il testo latino della Bibbia, perché quello di cui lui disponeva, quello italiano mi portava fuori, mi distraeva, non mi consentiva di mettere in campo un ascolto più profondo. E dopo di questo ho fatto dei sondaggi, diciamo, di verifica con lo strumento raffinatissimo della lessicografia data dall'Università di Lovanio. Ma solo dopo. Usciamo da questa esperienza. Cosa può voler dire? La quantità di dati al limite ci può anche, come dire, travolgere in partenza, perché noi non siamo capaci di reggere l'urto, o tutto ci viene addosso indistinguibile. Allora io capisco perché gli studenti sono uguali dappertutto, li abbiamo anche noi così. La prima reazione istintiva è cavarsela pescando qualcosa di buono tra la marea di dati. Il fenomeno quindi degli elaborati o delle tesi copia-incolla non va giudicato dal mio punto di vista solo in modo moralistico, anche se chiaramente è un imbroglio, è professionalmente un imbroglio, ma diciamocelo subito. Dopodiché i prof sono scafati, se hanno abbastanza naso e tempo, vi sgamano. Ma non è una questione moralistica, è che di fatto una rinuncia ad essere se stessi. Questo è il punto. Cioè tu rinunci in partenza, forse quello di cui c'è bisogno è di dare più consistenza al soggetto, perché sia capace di stare in questa complessità, anche di dati di cui dispone. Poi naturalmente ognuno potrà fare quello di cui è capace. Anche in altri ambienti di studi, per esempio anche in ambienti teologici, c'è chi volentieri sceglie, per esempio, un oggetto di ricerca su un autore su cui c'è scritto tantissimo. Chi oggi fa una tesi su Sant'Agostino, secondo me è un eroe, perché su Sant'Agostino sono scritte biblioteche intere. Io non lo farei mai. Io ho scelto uno sconosciuto monaco vissuto sulle sponde del Reno nel XII secolo, sul quale sono stati pubblicati forse 20 titoli, ed ero beato. Mi sembra. Ma naturalmente devo costruire un'argomentazione così forte nella serie del testo, per cui devo scavare più a fondo. C'è anche chi magari vuol fare delle tesi dedicate piuttosto all'attualità, una specie di status questionis, a che punto siamo con questo tema, con questo tipo di progettualità, nel caso vostro, eccetera. Benissimo, si getta così nell'arena del dibattito attuale e magari deve finire la sua tesi in tempi così brevi, perché non succeda che arrivano altri a pubblicare e ribaltano tutta la prospettiva. Farà quello di cui è capace, ma all'origine di tutte queste scelte, quali che siano, e qui Maurizio torno sul punto di prima, ciò di cui noi oggi non ci occupiamo abbastanza è il soggetto dello studio, nelle varie fasi, perché secondo me gli studi universitari devono anche darvi il senso di un percorso che va verso la capacità di stare nella complessità. Ci può essere una prima fase in cui uno entra nell'ambito di studio, in cui padroneggia gli strumenti, conosce gli orientamenti e poi sarà capace di scegliere, ecco, il suo argomento di ricerca, ma per così dire è normale, almeno io intendo che sia così, che il laureando su quel punto magari ne sappia, se non di più, ma altrettanto quanto il suo relatore, perché lui è uno specialista. Una cosa che mi ha incoraggiato sempre quando io ero nel periodo del dottorato ed ero allievo, ecco, dei gesuiti, è che il mio relatore diceva sempre mi dica perché lei ne sa di più, ma non mi prendeva in giro in quel momento, semplicemente voleva, come dire, stimolarmi ad andare fino in fondo al mio compito. Di questo potevo essere, diciamo, convinto se prima di tutto ero stato abilitato in qualche modo alla ricerca. Ecco il punto. Esiste oggi, oltre all'avvio agli studi universitari, un vero avvio alla ricerca dove accettiamo, per così dire, il confronto anche interno, eccetera, anche nel rapporto tra relatore e laureando, come un fattore positivo. C'è tanto un rischio da correre, se volete, no? Però se i soggetti della ricerca, sono gli studenti, sono per così dire abilitati a questo, lanciati in questo, allora io dico che è anche una soddisfazione avere sorprese in tal senso. Allora anche chiaramente le ricerche hanno veri momenti di produzione, diciamo, accademica. E per stare allo specifico del web 2.0 vuol dire questo: oggi secondo me bisogna che soprattutto gli ambienti accademici diano più, come dire, siano più protagonisti, ecco, in questo mare magnum, perché altrimenti, parlo in maniera molto franca per voi studenti, non ho nessun interesse diretto, ma mi preoccupa di quello che salta fuori poi, altrimenti voi avete l'idea di una specie di enorme sottobosco, dove comunque ve la vedete, ve la condite, ve la fate, e cresce per così dire il vizio tutto italico, per cui alla fine spiattellare una bella tesi che è una grande truffa è un merito. Cioè noi fin dall'inizio pensiamo che vincono i furbi, per un poco possono vincere, magari parlo in maniera molto schietta, si prende un bel titolo, una bella proclamazione di laurea, ma poi tanto i degli esami è nella vita, perché poi quando vai nella professione là non ci sono sconti. O sei diventato ciò per cui ti presenti, no? Ci sarà una continua pratica della professione che ti sfida di continuo, oppure no, avendo rinunciato ad essere ciò che dovevi essere, ti sarai semplicemente, diciamo, reso inabile con le tue mani, o perlomeno ti sarei complicato molto la vita. Però penso che da parte nostra, nostra intendo di chi magari l'università la fa, occorrerebbe una maggior capacità di lanciare, per così dire, anche percorsi, o meglio, passi specifici nella ricerca, altrimenti abbiamo dell'università soltanto in fondo una versione licealizzata, e questo è mortificante per tutti, per voi perché vi annoiate, per noi perché magari ci annoiamo pure, quindi ecco, risponderei così.
Prima ho parlato degli studi elementi che alcuni hanno, e mi chiedevo come possono essere definiti, cioè da quali elementi possono dipendere. Per esempio, ci sono dei blog molto seguiti, tipo quelli di letteratura, che ovviamente sono per dei più seguiti, tipo quello della Riperini o quello di Comite, no? Però gli autori hanno creato dei testi a monte, per cui chi li ha letto può essere selezionato e continua a seguire. Per cui mi chiedevo se gli elementi di autorialità sono per forza di fuori del web space. senso, cioè seguendo solo una tavola dove discutere o approfondire, oppure può essere un estremo.
Quelli di studiare.
Grazie, la domanda, ringrazio per la domanda perché effettivamente mette in luce quello che può essere per così dire un difetto anche di, magari di alcuni blog più seguiti, che appunto sono soltanto una specie di, come dire, di replica, oppure o forse, ma questo fa parte dell'elemento web 2.0, gli aficionados, scusi dire, si aggregano tutto intorno a questo blog, alcuni magari autori che vanno per la maggiore, no? Per esempio molti dei miei studenti sono nel blog di Alessandro D'Avenia, no? Rosso come il sangue, bianca come il latte, cioè, ecco, per dire, no? Perché vogliono in qualche modo conoscere di più quell'autore, eccetera. Chiaro, questo è un livello, ecco, ma non è. L'autorialità, secondo me, in realtà rimane, per così dire, un punto aperto. Perché l'autorialità oggi, anche però nel mondo della carta stampata, anche nel mondo delle pubblicazioni, rischia di essere fondamentalmente qualcosa di autoreferenziale. Nel mondo delle religioni, sapete, esiste anche la figura del guru. Chi è il guru? Il guru è appunto il maestro, ma nel senso molto limitante del termine, no? Che, per così dire, diventa una specie di calamita, quindi lo seguono, ecco, queste masse di devoti, di fedeli, però il guru è lega a sé, punto. Invece, e qui è scomodo addirittura il latino, l'autorialità, venendo dal verbo, dalla radice del verbo augere, vuol dire far crescere. L'augere latino, da cui viene auctor, vuol dire far crescere. Il punto è questo. L'autorialità si misura, secondo me, nel fatto che produce conoscenza, perciò può produrre anche critica, può produrre confronto, può produrre dibattito, può produrre cioè anche una certa dialettica di cui ha bisogno la condivisione, altrimenti la condivisione è piatta, la condivisione è soltanto, come dire, un sommarsi di tante faccine, ma tutte piatte, no? E nessuno che si prende magari la libertà di dire no. Mi spiego, ma non per il gusto di dire no, ma piuttosto invece perché il dibattito, il confronto è il sale, diciamo, anche dei processi di conoscenza. E da un punto di vista proprio anche molto, diciamo, specifico, no, delle vostre discipline, immagino, un po' l'ho colto l'intervento prima di professor Galduzzo, che il confronto anche tecnico, no, sia veramente un elemento, ecco, che fa evidentemente, per esempio, fa assumere più valore anche una posizione, finché non è confrontata, non è sottoposta a critica, non è sottoposta a una verifica, forse anche tagliente, per così dire, quindi questo può forse magari valere per il mondo letterario, però proprio per quelle discipline che hanno bisogno di veramente attestarsi, per così dire, con dei guadagni che poi rimangono, no? Il confronto è necessario. Ecco, quindi l'autorialità oggi è un elemento non ancora chiaro nel web 2.0, perché secondo me in partenza il web 2.0 si erige a dogma il fatto dell'assoluto scambio, mi spiego, e quindi lo scambio per se stesso, la condizione per se stessa, in realtà è un fluire continuo, famoso flusso, ma senza un punto fermo. Alla fine allora che cosa rimane? Perché, sapete, nel costruire l'apprendimento c'è una costruzione personale, ma c'è una costruzione anche, quindi anche scientifica, comunitaria, della famosa comunità scientifica. Oggi, per esempio, siamo da questo punto di vista spiazzati, perché le modalità con cui la comunità scientifica si riconosceva nel web 2.0 sono saltate, ma non ne sono ancora state trovate di equivalenti. Ecco, quindi forse la categoria più, il soggetto più integrale di comunità scientifica potrebbe aiutare a ridare un giusto contenuto all'autorialità accademica in questo caso. Ma siamo in piena rivoluzione, io in questo momento non vedo, pensate anche nelle scienze teologiche, siamo anche qua in piena rivoluzione, perché hanno la stessa dinamica in fondo.